Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto. Questa è la storia di un processo. Ma naturalmente non è per niente un processo normale. Nella storia sono state processate un'infinità di persone, per i motivi più banali e per i motivi più assurdi. Qualche volta, davanti al giudice, sono finiti addirittura degli animali. Ma solo una volta è successo che sul banco degli imputati sia salita una pianta, anzi, il frutto di una pianta. Questa è la storia del processo ai pomodori. Siamo a Salem, nel New Jersey. No, non è quella delle streghe, che è nel Massachusetts. Ma come quell'altra, il suo nome deriva da Shalom, che vuol dire pace. Questa Salem è stata fondata nel 1675 da un quacchero, John Fenwick, a seguito di una lunga disputa finanziaria tra lui e un altro quacchero, Edward Billinger. Nel 1778 è la sede del cosiddetto massacro della Hancock House, in cui le truppe inglesi, durante uno degli assalti che caratterizzarono l'inizio della guerra di indipendenza americana, uccisero 8 americani, incluso il giudice Hancock, che era dalla parte degli inglesi, ma fu ugualmente travolto nello scontro. Finalmente, dopo una lunga e travagliata serie di eventi, nel 1798 Salem entrò a far parte degli Stati Uniti d'America, essendo una delle 104 città incorporate con l'atto costitutivo dello Stato del New Jersey. Ma torniamo al processo. È il 28 giugno del 1820. Siamo all'interno di un tribunale. Proviamo ad immaginare l'odore delle panche e delle pareti in legno mescolato a quello della grande folla radunatosi per quella che, nella fin troppo tranquilla vita della cittadina, doveva senz'altro essere una novità estremamente interessante. Al centro dell'aula, con un cestino di pomodori in mano, c'è il colonnello Robert Gibbon Johnson. Il giudice siede di fronte a lui, sul suo scranno. C'è anche un medico, se le cose si dovessero mettere male. E c'è un grande silenzio, solo qualche insetto che ronza in sottofondo. Fa molto caldo, è quasi mezzogiorno, e il sole entra di prepotenza dalle finestre, disegnando grandi rettangoli oblunghi di luce intensa nella penombra della grande sala. Ad un tratto, il colonnello Johnson si gira verso il pubblico, prende un pomodoro e lo addenta, divorandolo in pochi morsi. Dal pubblico arriva un coro di esclamazioni di meraviglia, di stupore e anche di orrore. Qualcuno si è anche alzato per vedere meglio. Il colonnello serissimo addenta un altro pomodoro. Ma come siamo arrivati a questo momento della storia così assurdo e insieme pieno di suspense? Per capirlo dobbiamo fare un lungo passo indietro e percorrere insieme un po' della storia dei pomodori. Nessuno sa esattamente come e quando gli esseri umani vennero per la prima volta in contatto con gli antenati dei pomodori attuali. Probabilmente successe in Centro America, in un periodo storico imprecisato. Gli Aztechi chiamavano i pomodori Xitomatl, come sottoinsieme di tomatl, che vuol dire più o meno frutto sugoso. La salsa di pomodoro era un ingrediente molto comune nella loro cucina. Si diceva anche che il pomodoro avesse proprietà afrodisiache, e forse fu per questo che i francesi, quando vennero a conoscenza di questo frutto, lo chiamarono pomme d'amour. Sir Walter Raleigh, che ne donò una pianta anche alla regina Elisabetta, li battezzò, in modo del tutto simile, apples of love, in inglese. Quando nel XVI secolo i pomodori arrivarono in Europa, però, il loro scopo era puramente ornamentale. Intendiamoci, le persone sapevano che si potevano mangiare, ma come spesso accade per le piante esotiche, preferivano usarle per decorare i loro giardini piuttosto che per nutrirsene. Un po' la stessa sorte che in modo abbastanza simile toccò tra l'altro alle patate. La cosa non deve sembrare troppo strana, un conto è coltivare una pianta esotica in giardino, un conto è introdurre qualcosa di completamente nuovo, su cui non si hanno indicazioni né ricette, e nemmeno l'abitudine al gusto nella propria dieta. Ancora oggi in molti giardini coltiviamo piante che in altri paesi del mondo sono considerate edibili. Un esempio tra tutti il kumquat, che è arrivato in Europa come pianta ornamentale ben prima che come pianta da frutto. Alla fine del Settecento, però, si era diffusa un'altra convinzione, che i pomodori fossero addirittura velenosi. John Gerard, un barbiere chirurgo ma anche botanico inglese che fu tra i primi coltivatori di pomodori europei, credeva fossero tossici a causa della presenza di tomatina, che in effetti è una sostanza tossica e in effetti è presente nelle piante di pomodoro, ma praticamente solo nel fusto e nelle foglie e non nei frutti. Nel dubbio, però, Gerard consigliava di non mangiarli. Anche qui non si fa fatica a pensare che le persone li evitassero. Se vi dicessero che una strana pianta, che viene dall'altro capo del mondo, di cui si sa pochissimo, se non che è velenosa, produce dei frutti commestibili che però nessuno ha mai assaggiato, vi fidereste? E infatti la stragrande maggioranza della popolazione europea si astenne dal consumare i frutti del pomodoro, cosa che peraltro non gli costava alcuno sforzo, visto che non li avevano mai considerati davvero del cibo. Ad eccezione dell'Italia, in particolare della Sicilia e della Campania, in cui già dalla fine del Seicento si iniziò a introdurre massicciamente il pomodoro e i suoi derivati nella cucina locale, il resto dell'Europa e del mondo occidentale, incluse le colonie oltreoceano, continuò a considerarle come delle belle bacche decorative da esporre in giardino. Un altro motivo che portò a diffidare dei pomodori fu il fatto che alcune persone che avevano provato a mangiarne con continuità erano poi state male o in alcuni casi erano addirittura morte. Ecco, quella era la prova definitiva che i pomodori erano tossici e che bisognava starne alla larga. Ma in realtà questi casi erano da imputare probabilmente al fatto che l'acido dei pomodori, reagendo con il peltro dei piatti dell'epoca, liberava del piombo, avvelenando gli ignari commensali. E non è tutto. Già nel Cinquecento, il botanico e umanista toscano Piero Andrea Mattioli metteva in guardia dal pomodoro come pianta velenosa. Ma cosa ancora peggiore, il pomodoro era secondo lui anche una mandragora, una pianta magica che nella Bibbia viene menzionata come ingrediente per i filtri afrodisiaci. All'epoca l'esistenza di piante con questi poteri magici era considerata reale. Anche Machiavelli, nella sua commedia intitolata appunto La mandragola, parla di questa pianta in grado di produrre pozioni magiche e afrodisiache. Quindi, alla fine dell'Ottocento, la convinzione che il pomodoro fosse velenoso, pericoloso e forse anche peccaminoso era ancora molto radicata in moltissime regioni, tra cui sicuramente gli Stati Uniti, in cui era tornato dall'Europa alle Americhe insieme ai coloni. E qui torniamo a Salem e al colonnello Johnson. Ma chi era Robert Gibbon Johnson? Unico figlio di Robert Johnson e Jane Gibbon, nasce nell'immensa piantagione del suo prozio a Mannington, in New Jersey. Cresciuto e laureatosi a Princeton, potrebbe seguire la carriera di avvocato, ma preferisce dedicarsi alle grandi proprietà agricole della sua famiglia. Nel 1798 si sposa con Anna Carney, da cui avrà 4 figli, di cui solo 2 sopravvivono alla prima infanzia. Rimasto vedovo, si risposa con Juliana Zanzinger. Il titolo di colonnello gli viene dalla carriera militare, iniziata nel 1794, in cui combatte nella cosiddetta Whiskey Rebellion, una rivolta popolare nata per protestare contro l'istituzione di una tassa sui liquori e distillati imposta dal neonato governo federale. Ma la sua vita viene principalmente dedicata all'agricoltura. Presidente della Società di Orticoltura del New Jersey e autore di articoli sul prosciugamento delle paludi, il suo nome è principalmente legato all'introduzione del pomodoro in quei territori, una pianta che aveva attirato il suo interesse e la sua passione di orticoltore. Johnson era assolutamente convinto che il frutto fosse commestibile, probabilmente per i suoi viaggi in Europa, dove aveva potuto osservare la diffusione sempre crescente nell'uso alimentare dei pomodori. Era anche convinto che tutte le storie intorno alla sua tossicità fossero fandonie e cercò in ogni modo di convincere la popolazione locale dei suoi argomenti, provando in ogni modo a far capire che i pomodori erano un ottimo alimento. Provò anche a indire un concorso locale a premi su chi riusciva a coltivare il pomodoro più grande della regione. Ma i pregiudizi, non solo scientifici ma anche religiosi, sul pomodoro erano tantissimi. Un pastore protestante in New England venne persino cacciato dalla sua congregazione per il solo fatto di aver coltivato pomodori nel suo giardino. Da quelle parti chiamavano il pomodoro anche la mela di Gerusalemme, o più comunemente la pesca del lupo, che poi divenne il nome scientifico con cui il pomodoro è ancora oggi chiamato, Lycopersicum, invitante ma pericoloso. Come suggeriscono i nomi, l'idea di mangiarlo veniva guardata con enorme diffidenza. Il colonnello Johnson si rese conto che l'unico modo per convincere la gente di Salem e magari l'intero New Jersey a mangiare i pomodori fosse un gesto plateale. Decise quindi di annunciare che avrebbe mangiato dei pomodori e lo avrebbe fatto davanti a tutti, e in un tribunale, dove un giudice avrebbe sentenziato ufficialmente la pericolosità o meno dei frutti. Si organizzò così il processo al pomodoro. La gente di Salem era insieme inorridita e affascinata da questa sfida mortale. Persino il medico personale di Johnson fu categorico. «Il colonnello schiumerà dalla bocca», dichiarò, «e morirà tra atroci tormenti di appendicite fulminante». Il mattino del giorno stabilito per il processo, 2000 persone affollavano la piazza della città di Salem aspettando che il colonnello Johnson uscisse di casa. Quando lo fece, la folla iniziò a fischiare e a rumoreggiare, facendogli ala fino alla scala del tribunale. Johnson era vestito con la sua solita tenuta, abito nero con maniche bianche a sbuffo, scarpe e guanti neri, tricorno in testa e bastone. Il colonnello entrò e di fronte agli uomini, alla legge e a Dio, iniziò la sua arringa in difesa del pomodoro, raccontandone la storia e le virtù. Ma sapeva che le sole parole non sarebbero servite a convincere la folla, per cui alla fine aggiunse: «Verrà il tempo in cui questo frutto costituirà il fondamento di una grande industria agricola e sarà riconosciuto e consumato con piacere come alimento commestibile. E ora, per aiutare a dissipare le storie bigotte, le misere favole che circolano, per dimostrarvi una volta per tutte che non è velenoso e non vi ucciderà, ne mangerò uno immediatamente». I'm a walking, yes I'm a talking. I'm a walking and a talking and a squeaking and a squawking, telling everyone I love her. She makes it easy, she likes to please me. I'm a looking everybody right between the eyes, say I'm gonna love her till the day I die. Calò un silenzio assoluto quando il colonnello Johnson addentò il primo frutto. Una donna svenne tra la folla, ma non se ne accorse nessuno. Tutti guardavano come ipnotizzati l'uomo che stava mangiando frutti velenosi uno dopo l'altro, come se niente fosse. Alla fine, alzò entrambe le braccia e la folla esplose in un grandissimo applauso, mentre la banda dei pompieri intonava una marcia trionfale. «Ce l'ha fatta!» gridavano. «È ancora vivo!» E in effetti, con grande disappunto del suo medico, Johnson non ebbe alcun problema in seguito alla scorpacciata pubblica di pomodori. Anzi, visse in ottima salute fino a 79 anni. E da lì in poi la mentalità americana verso questo frutto cambiò progressivamente. Forse non fu tanto per la sua dimostrazione di coraggio o per aver provato sulla sua pelle che i pomodori non erano velenosi, ma per l'enorme pubblicità che questa pianta ebbe negli Stati Uniti a seguito di questo gesto. All'epoca, negli Stati Uniti, la stampa viveva anche e soprattutto di questi eventi clamorosi e stravaganti, che attiravano la curiosità popolare e giravano per la nazione, raccontati dai giornali e dai girovaghi e dai vaudeville, che spesso leggevano e raccontavano ai contadini e agli allevatori dei paesi e dei villaggi più remoti proprio una selezione di queste storie, che per la gente semplice erano sicuramente le più appassionanti. She makes it easy, she likes to please me. I'm looking everybody right between the eyes and I'm gonna
love her till the day I die. Come on, Captain.
E così la fama del pomodoro crebbe a dismisura, senza contare che ora che il colonnello Johnson li aveva mangiati e non era morto, tutti volevano provare il frutto proibito, che regalava, insieme al suo sapore inesplorato, anche il brivido della trasgressione. Persino la Heinz, che ancora oggi è la principale produttrice di ketchup degli Stati Uniti, iniziò la sua produzione proprio in questa città, comprando i pomodori locali e lavorandoli in una piccola fabbrica vicino al ponte di Salem, e comprando le bottiglie da Anchor Hocking, che aveva la sua produzione proprio lì di fianco. E ancora negli anni Ottanta, a Salem, si celebrava il Robert Gibbon Johnson Day, in cui l'intera vicenda del processo al pomodoro veniva rimessa in scena con costumi e figuranti, per ricordare quel giorno epico in cui, per la prima volta, un americano aveva mangiato un pomodoro ed era sopravvissuto per raccontarlo. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!